ogni venerdì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it. E buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui in diretta, sempre in diretta, tutte le volte che si può, qui con voi a Radio Città Aperta. Io sono Ludovica Valori, vi do il benvenuto. Staremo insieme più o meno fino alle 13:40, dopodiché ci sarà la sanificazione doverosa ancora, e dopo di me la fantastica Vanessa Next con il suo Next Generation, e dalle 16 Gianluca Polverari con Alternitalia. Dopodiché le trasmissioni continuano, siamo sempre con voi, non vi lasciamo mai, e voi rimanete. Ci potete ascoltare tramite il sito www.radiocittaperta.it e anche con la nostra super pratica e semplicissima app che potete scaricare per portarci con voi anche quando siete in giro. E allora oggi una puntata molto molto densa di argomenti importanti, di attualità e di storie. Siamo quasi in attesa di metterci in collegamento con la nostra prima ospite, Paola Staccioli, ma prima un po' di musica, ci ascoltiamo Tell Me What You Want dai Weezer. Con Tell Me What You Want, un brano altamente polemico, insomma, che comincia con come dire, un avvertimento al proprio manager, che dovrà forse rivedere un po' la sua agenda dopo l'uscita di questo brano, perché loro polemizzano un po' con tutto il sistema. E quindi, come non essere d'accordo con i Weezer? Sì, siamo molto carichi, siamo molto carichi. Allora, ancora un po' di musica prima di parlare con Paola. Ci ascoltiamo i fantastici I Hate My Village con Yellow Black. Eccoli qua. I Hate My Village con questa Yellow Black, band italiane che hanno un sound bello energico. Ascoltiamocene subito un'altra, anche loro grandi amici di Radio Città Aperta, sono usciti con una serie di brani in acustico, stiamo parlando dei Pancreas, li salutiamo, ci ascoltiamo questa Sosta.
Sorriso, solo col buon viso che si può giocare. Due, la scelta del prodotto, qualcosa che sia ghiotto, gustoso, conveniente ma ridotto. Terzo, si studia l'etichetta, si stacca la linguetta, possibilmente fatto in tutta fretta. Quarto, si fa un respiro forte, si passa tra le porte, solamente allora potrei dire funziona. Non suona. Ciò che mi potrebbe capitare, giro intorno agli scaffali, ricolmi di regali da offrire in occasioni un po' speciali, forse per le eccessiva fretta, non vado all'etichetta, conseguentemente alla linguetta. Quindi ripasso tra le porte, respiro meno forte, sento che qualcosa non funziona, suona. Che pacco, le mani nel sacco. Di niente, mi scarti tra la gente, partire per la gita Sacromonte. Due, si può scarafizzetta, ma in mezzo alla borsetta di qualche ignara amabile vecchietta. Terzo, la cosa più istintiva, ingoilare furtiva, avrei una digestione un po' tardiva. Quarto, reagisci con ardore, si rischia un po' di cuore, resta sempre il metodo migliore, scappa. Cosa? Più avanti si sosta.
Sosta dai Pancreas, ma noi non sostiamo, non ci fermiamo mai e andiamo avanti sempre con la musica. Ci ascoltiamo un'altra artista italiana che amiamo molto, Cristina Donà, con Desiderio nella sua Cannibal Version.
Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti da quando mi sveglio a quando vado a dormire.
Non riesco neanche a trattenerlo per dargli.
Il desiderio
mangiare
è ingombrante, con tutto quello che gli viene da desiderare. Non trovo più il modo per farlo ragionare.
Non riesco neanche a trattenerlo per dargli.
Il desiderio
mangiare
è cannibale, si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Imparare a trattenerlo come è tutta colpa delle stelle, così, così lontane, così che non si possono prendere. È tutta colpa delle stelle, così lontane che non si possono prendere. Imperfetta simmetria delle tue labbra, le infinite praterie dove è vietato pretendere. Il desiderio mi distrae, siede sopra il letto e comincia a parlare. Nella testa una freccia da disinnescare. Paura di essere soli, soli a desiderare quella parte mancante che ci completerebbe finalmente, completi per sempre. Soli a desiderare quella parte mancante. Cannibale, si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Imparare a trattenerlo come. Ciao. È tutta colpa delle stelle, così, così lontane, così, così, che non si possono prendere.
E questa era Cristina Donà con Desiderio nella sua Cannibal Version. Ma noi siamo pronti a dare il benvenuto alla nostra prima ospite che è in linea con noi. Buongiorno, benvenuta Paola Staccioli.
Ciao Ludovica, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie ovviamente per avermi contattato.
Grazie a te cara Paola. Allora io faccio vedere di nuovo la bellissima copertina del tuo romanzo Vivere la tempesta in lotta contro il cancro, faccio vedere la maglietta e faccio vedere anche il bellissimo taccuino che con il crowdfunding voi avete realizzato per la Fondazione La Rossa Primavera e insomma poi ci racconterai un po' tutto il progetto, però io vorrei partire proprio dalla vicenda della tua protagonista, ecco, perché la sua vita si intreccia con la vita del nostro paese, lei non rinuncia mai a vivere in prima persona anche appunto l'Ilva di Taranto, situazioni importanti del nostro paese in cui si viene messi di fronte alla scelta tra la salute e il lavoro, ecco, cosa vorresti dire tu soprattutto ai lettori più giovani con questo libro?
Sì, dunque questo libro appunto Vivere la tempesta è in parte diverso dai miei precedenti, scusate la voce che è ancora un po' ballerina per i farmaci, però non ho più voluto rinviare. Dicevo, un libro in parte diverso dai miei precedenti, cioè è un testo che riprende i temi consueti che ho spesso trattato, soprattutto ripercorre dei tratti di storia dei movimenti di lotta del presente, del recente passato, attraverso delle storie, attraverso le figure di persone più o meno note che questa storia l'hanno attraversata. Stavolta però il libro affronta con intensità anche un'altra, una nuova lotta, che è una lotta che sto conducendo ormai da oltre 7 anni, ed è quella della battaglia per conquistare vita alla malattia. Una battaglia che al momento ha dato dei risultati ottimi, oltre qualsiasi previsione ottimista dei medici. Però per me questo legame, cioè fra la battaglia individuale e invece farla uscire, il desiderio di portare fuori la mia lotta contro il cancro fuori dalla storia privata per parlare della malattia come problema collettivo, come questione sociale, è stato diciamo poi il perno centrale, quello che ha dato e dà forse un senso a un libro.
Assolutamente.
Quindi, come dicevi, insomma, la Giulia di la tempesta, io lo chiamo romanzetto, così confidenzialmente, questo libro, cioè intreccia quella che è una propria vicenda personale con la situazione della Taranto dell'Ilva, sfiora realtà come Brescia, Casale Monferrato, Bagnoli, la Terra dei Fuochi, cioè che sono realtà dove sappiamo che l'inquinamento, la diossina, l'amianto, il business per lo smaltimento dei rifiuti, ne potremmo dire centinaia, producono vere e proprie stragi, ma per lo più silenziose a vantaggio poi del profitto dei pochi.
Ecco Paola, una volta, scusami se ti interrompo, si diceva il privato è politico, io credo che sia ancora così e che questa frase abbia anzi acquistato ancora più importanza, solo che qualcuno se la dimentica, no?
Sì, credo che poi tutto sommato abbiamo forse, ma anche giustamente, insomma, ci siamo dedicati molto ai grandi temi nelle lotte, e però pensando che poi chiaramente tutti avrebbero trascinato anche diciamo poi la nostra vita individuale per cambiarla, in realtà così non è stato, la situazione sta peggiorando ed è chiaro che bisogna dare più attenzione ad alcuni temi. E su questo appunto mi volevo ricollegare un po' all'ultima parte della tua domanda, cioè tu dicevi quale messaggio è importante da comunicare ai giovani. Allora, io credo, da un lato mi sembra, insomma, di poter vedere dal mio piccolo punto di osservazione, che comunque negli ultimi tempi i giovani stiano ritrovando una maggiore consapevolezza e che quindi probabilmente stanno anche trovando delle strade senza bisogno poi di troppi consigli da noi. Però un messaggio principale, forte, che non va mai dimenticato in tutti i campi, che il lavoro, la salute, i diritti civili, è che appunto i diritti che loro a volte trovano e che sembrano come dire, scontati, che sembrano arrivati da chissà dove, sono invece il frutto di conquiste strappate con dure lotte, sono il frutto a volte anche della vita persa da lavoratori, da braccianti, da donne che hanno lottato nelle generazioni precedenti per avere questi diritti. Ed è per questo che io poi spesso nei miei libri appunto racconto di queste storie. I diritti non sono acquisiti per sempre, cioè bisogna sempre difenderli con decisione, come bisogna continuare a lottare. Qualcuno dice alcune battaglie sono forse un residuo del passato. No, perché oggi di giustizia sociale, di lotte contro devastazione di territori, solo per dire alcuni esempi, c'è necessità, sono un valore attuale e che credo vada fortemente ripreso oggi.
Certamente, certamente. Ecco, a proposito di attualità, proprio di poco tempo fa anche la sentenza di primo grado dell'Ilva di Taranto, che ha visto condanne a 22 e 20 anni di reclusione per gli ex proprietari amministratori Fabio e Nicola Riva. Tu cosa pensi di questa sentenza? Pensi che sia l'inizio un po' di un percorso di giustizia, oppure che poi verrà tutto di nuovo insabbiato? Sei ottimista?
Ma diciamo che io sono ottimista per il futuro.
Di natura.
Sì, di natura.
Meno male.
Perché io credo che poi la storia comunque andrà verso una maggiore giustizia. Per cui, al di là di questo ottimismo storico. Allora, da un lato, in quest'ultimo periodo abbiamo visto che indubbiamente la pandemia ci ha reso proprio più evidenti, più drammatici alcuni elementi, conferme quotidiane, semmai ce ne fosse stato bisogno, però comunque sotto i nostri occhi ogni giorno c'era una conferma che questo modo di produzione, così come è basato, a scapito dei molti, produce delle stragi, produce distruzioni ambientali.
Certo.
E quindi appunto viviamo in un sistema che saccheggia la natura a Taranto, ma non solo a Taranto, la saccheggia per costruire grandi opere, TAV, TAP, e a un certo punto, come spesso appunto dicono i NoTAV, la natura si ribella, cioè reclama i suoi spazi, un sistema che privatizza la sanità, che impone brevetti sui farmaci, a un certo punto insomma i nodi poi vengono al pettine. Però per ricollegarmi alla sentenza, cioè proprio perché questo sistema è comunque strutturalmente impostato in questo modo, sugli interessi dei pochi, sull'odioso ricatto fra salute e lavoro, e questo è successo a Taranto, ma non solo, succede in tutta Italia, succede in altri paesi. E allora come può essere riformabile questa struttura con delle misure economiche, giudiziarie, pur giustissime? Cioè, io dal marzo 2016 ho seguito molto attentamente la vicenda di Taranto, perché sono stata un po' catturata, sono andata lì per una rete sulla sicurezza sul lavoro, ho intervistato operai, familiari di morti sul lavoro, poi mi ha preso quella storia di questa città e ho continuato a seguirla. Allora, questa sentenza, questa così, però pensieri in libertà,
certo,
simbolicamente è ovviamente molto importante questa sentenza ambiente svenduto, arriva tardi, però comunque rafforza l'attenzione sul tema e dice chiaramente che comunque c'è stata una strage, dice chiaramente che ci sono stati dei responsabili. E però è chiaro che da un lato la soluzione non può venire dalla magistratura, nel senso che già in passato erano stati presi altri provvedimenti, chiusure parziali, chiusure di alcuni reparti, però poi rimbalza la competenza e nella realtà non si interviene, cioè si stabilisce la chiusura di una parte dell'area a caldo, che è la più nociva, ma poi se chiudi gli altri forni la fabbrica è bloccata e l'acciaio non si produce più, insomma alla fine diventa un circolo vizioso per cui la strage in qualche modo continua. E quindi capisco che il discorso detto così in due parole può sembrare generico, con poco senso, però alla fine perché la strage finisca realmente comunque non può essere delegato alla magistratura, certo, ma è una questione generale, cioè su delle fondamenta marce.
Sì, sì, bisogna.
Non potremmo mai costruire un, certo, nuovo edificio.
Assolutamente, bisogna che poi sia lo Stato, che sia il sistema a riformarsi, come dire, alle radici, a fare altre scelte. Io su questo non lo so se essere ottimista, perché ecco, adesso arriveranno tutti i soldi del Recovery Fund e quant'altro, ma chissà come verranno utilizzati, chissà se verrà fatto veramente un discorso diverso, se ci sarà un cambiamento radicale sul discorso della produzione e anche sul benessere delle persone, che non devono essere costrette a scegliere tra il posto di lavoro e la vita e la salute.
Sì, purtroppo appunto sembra una rassegnazione a volte quella degli operai di Taranto, di molti, poi chiaramente invece c'è chi lotta, che si, certo, ribella, però veramente ti ritrovi a 35 anni con due figli, con nessun'altra possibilità di lavoro, e cosa fai?
Certo. Certo, infatti è una questione veramente molto molto complicata, ma bisogna iniziare ad affrontarla, ecco, in un'altra cornice, in una cornice differente. Senti Paola, tu passiamo adesso alla tua vicenda, se vuoi. Insomma, tu hai deciso appunto di raccontare la tua storia senza remore, senza nascondere niente, e questo veramente a me ha colpito tante persone che ti seguono e che proprio sono partecipi al tuo percorso. Ma per esempio, per chi magari ha appena saputo di avere il cancro o chi si sente solo di fronte a questa lotta, tu che cosa gli vorresti dire, Paola?
Dunque, io ho deciso di rendere pubblica la mia esperienza più o meno da subito, inizialmente perché comunque ero riuscita a trovare il cancro in uno stadio iniziale, quindi volevo far sapere che esistono anche programmi di screening. Poi però mi sono resa conto che è stato un modo per dare anche a me un po' un senso alla malattia, cioè cercare di far capire ai malati che devono lottare contro una situazione che ci troviamo di fronte e che mi sono trovata di fronte anch'io all'inizio. Viene fatta la diagnosi di tumore e ti trovi delle difficoltà aggiuntive, spesso solitudine. Io sono fortunata ad avere una forte rete di solidarietà, ma non per tutti è così. Molti devono nascondere il cancro anche ai propri familiari. Il cancro rimane ancora oggi una parola tabù, c'è chi non vuole sentirne parlare, non ne vuole proprio sentire nominare, lo chiama brutto male, sì, e quindi dà un ulteriore peso, una sorta di marchio a un malato, come fosse una colpa che deve nascondere. Sì. A maggior ragione, cioè io ho un cancro al polmone, la prima domanda che mi sono sentita fare per quasi 7 anni sempre è: quanto hai fumato? Come dire, te la sei cercata. Allora io ho rotto, diciamo, questo meccanismo e rispondo in altro modo, e tra l'altro adesso ci sono giovanissime donne che hanno un cancro al polmone per l'inquinamento e non hanno mai fumato. Però io quello che voglio dire ai malati, a chi scopre la malattia, è che noi non abbiamo alcuna colpa da nascondere, non abbiamo nulla di cui vergognarci. Abbiamo una grave malattia, ci battiamo contro una grave malattia, ma non possiamo essere identificati con il cancro, come se fosse il marchio che ci portiamo dietro. Io continuo a essere, per quanto le terapie, per quanto la malattia me lo permette, continuo a essere quello che era prima. Cioè, noi rimaniamo delle donne e uomini che hanno le interessi, passioni, sofferenze, come tutti del resto. Quindi si combatte contro una grave malattia, ma si vuole continuare a essere considerati persone. Da parte mia, appunto, una militante, una persona piena di voglia di fare ancora dei progetti e che nello stesso tempo però sta imparando anche a vivere meglio ogni attimo della vita che viene strappato alla malattia.
Esatto, infatti nella quarta di copertina c'è una bella citazione di Chuck Palahniuk, no? Che dice: non sai mai quanto sei forte finché essere forte è l'unica scelta che hai. Ecco, in certe situazioni scopri in te stessa una forza che non avresti mai pensato di avere. Per te sicuramente è stato così, a parte tu trasmetti un'energia pazzesca, ci siamo viste poco tempo fa, insomma mi hai dato una bella carica, te lo devo dire, Paola.
Sì, chissà, forse per non tutti è così, però a me poi è successo questo. Io, se me ne parlavi 10 anni fa, ti avrei detto: ma figurati, non sarei mai capace di portare avanti la lotta così. Quando però poi ti trovi di fronte a una situazione che è data, su cui tu non puoi intervenire, allora senti che però ci sono altre cose su cui puoi intervenire. Io non posso scegliere la durata della mia vita, posso però scegliere come trascorrere questi attimi di vita, questi mesi, questi anni, perché ormai parliamo di anni da quando mi avevano dato una prognosi infausta, parliamo di anni che io ho vissuto intensamente e per certi versi anche meglio, con più con più consapevolezza di prima.
Ecco,
questo è la cosa che voglio dire comunque ai malati: non lasciamoci andare, perché poi il nostro, la nostra mente, il nostro organismo hanno delle risorse che non ci immaginiamo.
Certo, questo è sicuramente molto molto importante, e anche appunto quello che dicevi prima, che noi non ci possiamo esaurire nella definizione di una malattia, perché siamo persone fatte di una storia, di tante cose diverse tra loro, quindi ricordiamocelo sempre. La consapevolezza penso sia un po' una parola chiave, Paola. E io ora ti volevo chiedere, ecco, di tutta la costellazione di progetti che accompagna questo libro, no? Perché è stato pubblicato dalla casa editrice Red Star Press, però ecco, può essere acquistato tramite gli usuali canali di vendita, però c'è anche una campagna di sottoscrizione. Ci vuoi raccontare in cosa consiste e quali sono poi gli obiettivi al di là della pubblicazione del libro, che è uscito ed è poi bellissimo, insomma mi è piaciuto molto.
Sì, forse anche per superare un po' in qualche parte una ritrosia, perché il libro è a forma di romanzo, però parla di me chiaramente rispetto alla malattia, alle sensazioni, per superare un po' questa ritrosia, ho cercato di mettere al centro quello che è un progetto a cui io tengo moltissimo e a cui sto lavorando da anni, che è appunto questo. Stiamo lavorando, cioè adesso parlo al singolare, ma insomma siamo vari compagni e compagne che ci lavorano, questo progetto della Fondazione La Rossa Primavera, dell'archivio, che si chiama Archivi Azione, proprio perché è legato al presente, è legato anche alle storie dell'oggi. E quindi è stata messa su questa campagna, tra l'altro andando nel sito della Rossa Primavera, www.larossaprimavera.org, si trovano già moltissimi materiali che stiamo inserendo in questo archivio dei movimenti, archivio di organizzazioni, di collettivi, che parte dagli anni 60, ma adesso il nuovo fondo che abbiamo creato oggi va alle Madri per Roma Città Aperta, cioè vogliamo lasciare anche una rete del presente. Di tutto i proventi, gli incassi di questo libro, io non prendo nulla, e tutto va tutto direttamente a questo archivio. Quindi appunto il libro può essere da un lato comprato, ordinato in libreria se non si trova, però dall'altro può contribuire a questa campagna di sottoscrizione per l'archivio dei movimenti. Adesso non so il link che noi abbiamo appunto creato questa campagna sulla piattaforma che si chiama buonacausa.org, ma anche sempre andando direttamente sul sito della Fondazione La Rossa Primavera.org si può trovare il progetto. Un'ultima cosa che vorrei dire: sì,
certo,
la sottoscrizione va bene, ma mi piacerebbe anche, cioè questo progetto ha tutta una serie di articolazioni, e mi piacerebbe anche che ci fosse non solo il sostegno economico, ma anche proprio una collaborazione a far sì che questo archivio cresca. Per quanto riguarda la campagna, sì, abbiamo fatto anche questa maglietta che tu stai portando, che è Memoria e Lotta, e il quadernino, e vorrei ringraziare anche qui l'artista Fumatto che ha realizzato il disegno gratuitamente proprio per questa campagna, proprio per rafforzare questa memoria delle lotte del nostro recente passato.
Certo, è una bellissima iniziativa, quindi noi invitiamo, appunto, magari ci sono tanti giovani che vogliono conoscere meglio la storia dei movimenti del nostro paese, e metterci le mani proprio letteralmente può essere una bellissima esperienza, io credo, no Paola?
Sì, io spero appunto che pian piano tutto questo si rafforzi, chiaramente e anche ovviamente indipendentemente dal libro, oltre il libro, ma spero con questo libro insomma di aver dato un piccolo contributo. L'unica cosa che vorrei dire, alcune si spaventano sulla parola cancro nel sottotitolo. Io andrei un po' oltre, appunto, come dicevo, c'è la parola, ma non c'è come dire una disperazione, anche se in alcuni momenti sia Taranto sia chi ha la malattia è una disperazione, c'è comunque un tentativo, una voglia di andare avanti, di proseguire sulle strade appunto già percorse, intraprese fuori, indipendentemente dalla malattia.
Assolutamente, infatti è vero, nel tuo libro non si respira mai né disperazione né rassegnazione, ma voglia sempre di capire, di andare avanti, di portare avanti un percorso comunque vada, e questa poi è la cosa più importante, cara Paola. Ma adesso una domanda pratica, malgrado questa situazione appunto in cui non si sa se si possono fare le cose, se non si possono fare, ma ci saranno delle presentazioni di questo libro in presenza prossimamente?
Allora, sì, stiamo cercando di organizzare, considerando chiaramente le mie terapie, la voce che va e viene, però stiamo cercando anche di organizzarne una all'aperto a Roma.
Bene.
Quello che però vorremmo fare è centrare appunto non solo sul libro, non sulla vicenda individuale, non solo sulla Paola Staccioli che combatte contro la malattia, e quindi per questo stiamo cercando di capire, appunto, organizzare con altri interventi delle iniziative sulla malattia come questione sociale, dal cancro anche al Covid, per esempio,
certo.
Vari interventi. Purtroppo la situazione ha bloccato l'organizzazione, ma nella pagina, nel gruppo Facebook dedicati al libro, ci saranno comunque gli appuntamenti che speriamo inizino a luglio, ma poi proseguano anche successivamente. Probabilmente ci potrebbe essere anche un'iniziativa a Taranto ad agosto, ma questo è ancora tutto in elaborazione.
Benissimo Paola, allora io ti ringrazio veramente tanto anche a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, di cui tu sei una grande amica, insomma speriamo di incontrarci di nuovo presto, appunto qui a Roma magari a una presentazione. Io ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando che poi troveranno il podcast di questa intervista sul nostro sito, e sul nostro sito metteremo anche tutti i riferimenti per appunto sapere di più, per acquistare il libro, per unirsi a questa campagna e per approfondire questo discorso interessantissimo e molto molto importante. Ti ringrazio di cuore Paola.
Grazie ancora a te, un saluto a tutti.
Grazie, insomma ci risentiremo molto presto con Paola Staccioli, io la ringrazio davvero tanto, noi adesso andiamo avanti con la nostra musica, ci ascoltiamo Gianmaria Accusani con questo brano Il fiore per te, ecco, un fiore per Paola, anche per tutte noi.
E quel tuo cuore spezzato, non me lo perdonerò, no. Pensavo in modo sbagliato, quando pensavo che avremmo vissuto assieme in quella casa lassù. Dall'alto avremmo guardato, la gente cadere giù. la tua pelle, non lo annusero più, no. E i tuoi discorsi sul tempo, lo so, ci ripenserò su. Lo so, ci ripenserò. Questo è il mio fiore per te in autunno. Questo è il mio fiore per te in autunno. Questo è il mio fiore per te in autunno. Questo è il mio fiore per te. La tua faccia rossata dal primo sole di marzo, la tua mania per le foto, che non mostravi a nessuno, perché ora tutto mi manca e prima sembrava poco, e quei tuoi balli impacciati, lo so, non li vedrò più, no, lo so, li vedrò più, no, lo so, non li vedrò più, no. Questo è il mio fiore per te in autunno. Questo è il mio fiore per te in autunno. Questo è il mio fiore per te. Questo è il mio fiore per te. Il mio dono per te. Il mio dono per te. Il mio dono.
Il fiore per te da Gianmaria Accusani, anche lui lo abbiamo intervistato, ricordo molto bene, durante lo scorso lockdown. Lui anche sta per ripartire in giro per l'Italia con il suo tour solista e lo aspettiamo anche qui a Roma, e a Roma prossimamente nella bellissima cornice di Villa Ada si esibirà anche Bombino, grandissimo, assieme ad Adriano Viterbini. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare un brano per prepararci a questa atmosfera di rock nel deserto. Ci ascoltiamo un brano live registrato ad Amsterdam, Asaman Tiliad da Bombino.
Sila, kikilek, sikap, niyan, lahat, sinagat,
Beh, bellissima l'atmosfera di questo brano, veramente coinvolgente e travolgente. Ricordiamo anche tra gli esponenti di questo genere, di questa sorta di desert rock, c'erano anche Tina Rey Wenn, anche loro spesso sono stati protagonisti a Villa Ada, nella bellissima manifestazione Villa Ada incontra il mondo. Ecco, quest'anno per l'inizio c'è stato qualche slittamento, infatti anche il concerto di Bombino con Adriano Viterbini sarà a luglio, sarà il 20 luglio se non ricordo male. Potete controllare tutto sugli social della manifestazione. Noi andiamo avanti con un altro artista italiano che ci sta regalando dei nuovi brani. Parliamo di Bobo Rondelli, anche lui da non perdere live se vi capita, perché è veramente un ottimo performer, diciamo, un trascinatore. Va bene, ascoltiamoci questo suo Sabrina.
C'è giù Sabrina con gli occhi verdi, smeraldo mare come il fondale, a far dispetti quelli ancestrali che le bambine san bene fare. E Sabrina tra tutte la migliore. E Sabrina fa il giro del cielo con Volkswagen alato e lo stereo sparato al massimo. E soltanto i bambini la vedono e con gli occhi socchiusi la seguono. La salutano.
Sognante, quasi romantica questa atmosfera nel brano Sabrina da Bobo Rondelli. invece un altro brano, forse adatto per l'estate che si avvicina, un inedito uscito per un super cofanetto dedicato ai Beach Boys. Andiamocelo immediatamente ad ascoltare, immaginandoci magari di, di tuffarci tra le onde di una bella spiaggia in California, ma anche da qualche altra parte, perché ne abbiamo veramente bisogno. Ascoltiamocela questa Big Sur dai Beach Boys.
Dal 7 al 20 giugno, Hip Hop Cinefest 2021, la prima edizione di un festival interamente dedicato alle produzioni cinematografiche legate al mondo dell'hip hop nelle sue varie sfumature. Sulla piattaforma hiphopcinefest.org, un'ampia selezione di video, cortometraggi, documentari e film dedicati a una cultura ormai diffusa in tutto il mondo. Radio Città Aperta e Media Partner.
Art Expo. HipHopCinefest.org.
La musica torna a risuonare nel mercato Trieste di Via Chiana 109. Dal 4 giugno, Orecchie da Mercante, il nuovo appuntamento serale gratuito del dopomercato. Dalle ore 20 ogni settimana il nostro Fabrizio Forno metterà a confronto artisti in contrapposizione attraverso la presentazione e l'ascolto di brani con aneddoti e curiosità tutte da scoprire. Il Mercato Trieste accoglierà il pubblico negli ampi spazi disponibili con specialità enogastronomiche e regionali, il tutto nel rispetto del distanziamento e delle norme vigenti. Info e prenotazioni sulla pagina Facebook del Mercato Trieste. Dal 4 giugno, Orecchie da Mercante al Mercato Trieste di Via Chiana 109. Radio Città Aperta e Media Partner.
Ogni domenica dalle 18 alle 20 su radiocittaperta.it c'è Mind the Gap. Punk, post-punk, new wave, synth pop, psichedelia vecchia, media e nuova, elettronica, musica d'autore, folk, pasticcini, biscotti, maritozzi e trick e track. La domenica dalle 18 alle 20 con Astrid Acciardi e Michele Lucas. Chi ci ascolta vince anche un invito a cena. Forse. Abbiamo già detto quando? Beh, ripetito a Genoant. La domenica dalle 18 alle 20. www.radiocittaperta.it, Facebook Mind the Gap.
Far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi, noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. E non ci capiamo, e non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, vero? E abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per te. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra.
Sempre bello, sempre fantastico riascoltare i brani di Claudio Lolli, un'ottima introduzione. E noi siamo pronti per il nostro secondo ospite. Buongiorno Marco Rovelli, benvenuto a Radio Città Aperta.
Buongiorno Ludovica e buongiorno a tutti.
Bene, bene, sono molto felice di poter parlare con te di questo nuovo libro e anche di tutte le tue molteplici attività. Guarda, partiamo proprio dal titolo, perché io ho fatto ascoltare la conclusione di questo bellissimo, uno dei brani più famosi di Claudio Lolli, no? Siamo noi a far ricca la terra, è il verso che tu hai scelto proprio per dare il titolo a questo libro. Come mai?
Perché, a parte che è un verso bellissimo, sì, che non è di Claudio in realtà, è
infatti,
Peter Weiss, che per questa canzone Claudio aveva saccheggiato, appunto ricordo nel libro, Claudio si era messo ai tempi del liceo insieme ad alcuni suoi compagni di classe e compagni ormai anche politicamente, R68, per fare questo, per musicare questa opera teatrale di Peter Weiss, che era un'opera sul colonialismo sostanzialmente, sì. E questo era uno dei versi. A far ricca la terra erano appunto i colonizzati, no? Che venivano saccheggiati dalle potenze coloniali, e siccome come dire, la poesia come il linguaggio sono un fatto collettivo e trascendente, non c'è proprietà intellettuale sulle parole, no? Se vengono prese, modificate, poi Claudio aveva ripreso quelle cose e aveva dato un nuovo senso a quelle parole. E il titolo, poi, perché ho scelto questo verso per il titolo? Perché c'è il noi, perché certo, c'è la dimensione collettiva, c'è la dimensione, l'idea, il primo titolo che mi era venuto in mente era Vorrei farti vedere la mia vita, che è una bellissima canzone degli anni 90 di Claudio, che però appunto era una cosa appunto singolare, no? E dava anche l'idea di una biografia anche tradizionale.
Sì.
Ecco, quindi questi sono i due motivi, perché questo appunto, in questo verso c'è la dimensione corale, che è la cifra poetica di Claudio, ma anche la cifra poetica del libro, nel senso che poi il libro cerca di, non a caso nel sottotitolo c'è scritto che è un romanzo, perché racconta una dimensione corale, parla, fa parlare tante voci reali, immaginate, fittizie, personaggi delle canzoni, per raccontare non solo Claudio Lolli, ma per raccontare una serie di mondi, i mondi che lui ha attraversato, che sono stati attraversati da lui, no? Appunto,
certo,
una persona che aveva 18 anni nel 68, gli anni 70, gli anni 80 del riflusso e poi gli anni 90 del berlusconismo, e quindi veramente si trattava di fare una messa in scena poetica o letteraria di una serie di mondi, posto che è esattamente quello che faceva Claudio nella sua poetica, cioè mettere in scena mondi, no?
Certo, lui
è affascinato.
Certo, infatti sappiamo che erano molteplici i suoi interessi, insomma, dalla filosofia, poi arrivò anche all'insegnamento, insomma, era una persona che viveva tantissime dimensioni differenti e tutte quante poi rivivevano nelle sue creazioni. E tu hai anche lavorato con Claudio Lolli, Marco?
Cioè lui ha messo la sua voce in una canzone, in una cosiddetta cover che decisi di fare nel mio ultimo disco, che in realtà è uscito nel 2020, quando Claudio ormai non c'era più. E Claudio lo conobbi nel 2003, quando eravamo distribuiti e prodotti dalla medesima etichetta che era Storia di Note, io all'epoca cantavo con le Anarchist, e ci conoscemmo per questi motivi. Poi ci siamo sempre incrociati parecchie volte nel corso degli anni per motivi musicali ma anche letterari, insomma, finché appunto la collaborazione artistica ci fu in questa cover della Giacca, che è una canzone straordinaria d'amore, ma appunto d'amore là dove l'amore è immediatamente un'apertura al mondo, no? Non è questa è la cifra poi del cantare l'amore anche in Claudio. L'amore non è cantare e guardarsi negli occhi ed escludere il mondo, ma è invece potenziare le proprie possibilità di apertura al mondo, insomma.
Beh, questo mi sembra un bellissimo proposito. Io direi, Marco, di ascoltarcela subito questa canzone, La Giacca, dal tuo album Portami al Confine. Rimani con noi perché la nostra chiacchierata è solo all'inizio, eh? Ok?
Yes, ok.
Fregato come tuo padre.
Questa era La Giacca. Insomma, Marco, molto bello questo brano, ma secondo te, ecco, Claudio se n'è andato via nel 2018, ma cosa avrebbe detto di questa epoca che stiamo vivendo, in cui solo di stamattina la notizia di un sindacalista ucciso da un camion che lo ha investito, a quanto pare volontariamente, durante una manifestazione. Ma stiamo tornando indietro con i diritti dei lavoratori e di tutte le persone?
Ma questo non c'è dubbio, gli operai, i lavoratori vengono uccisi quotidianamente, no? nelle fabbriche, nei cantieri, figurati, nel 2008 scrissi un libro sulle cosiddette morti sul lavoro, sugli omicidi bianchi, chiamiamoli, ecco. Omicidi, no? E poi vengono uccisi i lavoratori perché vengono messi a lavorare a macchine a cui vengono tolte le sicurezze per la produzione,
esatto,
del profitto, e vengono investiti dai camion nella stessa maniera, perché scioperare non è più evidentemente un diritto. E su questo Claudio, insomma, aveva abbastanza le idee chiare. Negli ultimi anni Claudio era molto molto deluso, non a caso aveva intitolato l'ultimo suo disco Il Grande Freddo, era la cifra della sua epoca, era la cifra poi di, chiaramente poi c'era anche tutto il legame, no, con un passato, anche se poi lui diceva che bisognava sempre guardare avanti, insomma, non bisogna mai mitizzare il passato, bisogna trovare nuove soluzioni, quindi anche politicamente era parecchio disilluso. Quando veniva richiamato ad alcuni valori erano sempre quelli, pensava che nella politica di oggi lui personalmente non vedeva strade possibili di trasformazione. Negli ultimi anni era molto molto disilluso, ma era molto fermo su quei principi che aveva cantato. In questo senso è sempre stato coerente, ed è stato coerente anche nel suo essere un lavoratore della musica, no? Perché certo, oggi siamo qua a parlare di Claudio, quando, voglio dire, se citiamo De Gregori, Guccini, li conoscono tutti, chiunque, no?
Sì.
Claudio Lolli no, però Claudio Lolli aveva una potenza poetica assolutamente analoga e pari, insomma, anche alla loro, un po', ovviamente poi quando si parla di potenza poetica fare graduatorie non ha molto senso, ma chiaramente Claudio Lolli è stato uno dei grandi. Ma perché invece così pochi lo conoscono, diversamente da De Gregori e compagnia? Perché lui è sempre rimasto un cantautore di nicchia, e nel momento di massimo successo non ha perseguito il successo, ha fatto esattamente il contrario, no? Quando Gli Zingari Felici, la canzone che vi ho fatto ascoltare, sì, all'inizio, dell'omonimo album, ebbe un ottimo successo di vendite quell'album, uno che vuole il successo cosa fa? Cerca di fare delle canzoni ancora più che possono arrivare ancora di più a un grande pubblico, fa delle grandi produzioni, eccetera eccetera. Lui al contrario lasciò la EMI, se ne andò in un'etichetta come L'Ultima Spiaggia, che era un'etichetta indipendente, che aveva un progetto politico, era il 77, fece un album tra i più ostici e difficili della sua produzione, con una musicalità prog veramente difficilmente ascoltabile dal grande pubblico. Quindi la sua strategia fu completamente quella, e lui perseguì sempre la sua strada, rinunciò tra l'altro a un sacco di soldi che lei mi offriva, insomma, no? Quindi a lui non interessava questo, proprio non interessava proprio veramente per nulla, e quindi poi negli anni 80 è stato completamente marginalizzato dall'industria discografica, quindi è una storia anche questa di un lavoratore, no? Che,
sì,
che ha mantenuto saldi e integri i propri principi, andando continuamente sempre controcorrente.
E però cercando sempre anche tante collaborazioni, ecco, non era assolutamente un solitario, perché lui poi collaborò con tanti altri musicisti, ricordiamo Il Parto delle Nuvole Pesanti, anche il nostro amico Enrico Capuano, ecco, nella musica anche c'era questa dimensione proprio del fare insieme, no?
Sì, assolutamente, ma poi Claudio, prima che nella musica, lo era a livello personale, una persona veramente di una generosità straordinaria, no? Lo è sempre stato, non è per fare agiografia veramente, perché A lui interessavano veramente poco le cose materiali, gli attaccamenti, i narcisismi che invece nel nostro ambiente musicale sono estremamente diffusi, insomma, no? Lui era una persona veramente comune, era uno qualunque, per dirlo il qualunque nel senso alto filosofico del termine.
Certo.
Era uno che non era quasi imbarazzato da essere tributo. Ovviamente aveva il piacere di essere riconosciuto quando gli venne dato il premio Tenco nel 2017 per l'ultimo suo disco. Finalmente aveva quel riconoscimento che non gli era mai arrivato, ed era ovviamente molto, molto contento, anche perché sapeva poi tra l'altro che quello sarebbe stato il suo ultimo disco, insomma, no? Però appunto era veramente una persona che poi tra l'altro non diceva mai di no a nessuno, insomma.
E questo è...
quando passava tra i rapporti umani, mentre invece per altre cose sapeva dire di no, appunto, no? Come nel caso che ho detto prima, dice certo. No alla EMI e dice no a un contratto milionario
e a certi facili successo, opportunismi, no? Che vediamo così spesso, insomma, anche appunto nel mondo della musica, non solo nel resto del mondo. Senti Marco, che accoglienza sta avendo questo libro? Tu sei contento? Insomma, è stato un bel percorso?
Beh, è stato un bel percorso, sì, stavo avendo una bella accoglienza. Anzitutto parlando del percorso, è stato veramente bello farlo questo libro. Per mesi e mesi sono stato a contatto, no, ovviamente ho raccolto tutto il materiale possibile, immaginabile, musicale, scrittorio, insomma, di Claudio, e anche le sue cose private che mi sono state messe a disposizione dalla sua famiglia, con cui si è creato un bellissimo rapporto, per cui anche il fatto che loro abbiano apprezzato tantissimo questo libro, insomma, è stata una grande gioia poi instaurare anche un rapporto così intimo con loro. Come dire, leggere e ricostruire quel divenire Claudio Lolli, per dirla col filosofo, cioè ho pensato appunto come si diviene un artista, no? Il ritratto di un artista,
certo,
da giovane,
certo.
Un artista che si mischia con lo spirito della propria epoca, appunto, al di là di Claudio Lolli proprio, no? E diventa...
E poi era un'epoca, insomma, significativa.
Esatto, uno appunto che ha 18 anni nel 68. E quindi spesso mi sembrava di entrare veramente nell'anima di Claudio, no? Quasi proprio come un'intrusione indebita, come quasi che dovrebbe essere permessa solo uno psicanalista in qualche modo. Però poi veramente entra in contatto per ricostruire quella forma di quell'anima, di quella finestra sbagliata da cui guarda il mondo, che era la finestra della sua camera, i rapporti con la madre, col padre, che diventano veramente la cifra poi di una generazione intera, no? Perché quella famiglia da cui si vuole emancipare è la lotta contro l'autoritarismo,
certo,
che quella generazione li fa, è la lotta contro l'Edipo, no? È l'anti-Edipo, è lo sganciarsi dalla chiusura della famiglia. Quindi nella vicenda di Claudio c'è la vicenda di un giovane che si emancipa dalle catene oppressive di una famiglia e di una società intera, insomma, no? Che però molto spesso è comunque la storia dell'adolescenza e di chi diviene artista, che cerca, no, di individuarsi, di trovare la propria forma, la propria identità continuamente.
Certo, certo, quindi ha molte dimensioni.
Sì, esatto. Per cui sì, poi insomma il libro ora è appena uscito. Quindi insomma, però è stato accolto bene, per esempio, anche molto bene da non solo dalla famiglia, ma da chi conosceva Claudio, da chi amava Claudio anche solo come ascoltatore. Ho ricevuto un sacco di libro bellissimo, ovviamente chi ama Claudio forse potevano essere i lettori più esigenti,
certo,
no?
Certo, più critici, perché, vabbè, sì.
Ce l'hai tradito, insomma, non hai fatto questo, non hai fatto quest'altro. Invece sono contento perché, insomma, per adesso le cose sono andate bene.
Senti, ma e per viaggiare con questo libro è già in programma magari delle presentazioni con dei mini concerti? C'è qualcosa del genere all'orizzonte, pur con tutte le problematiche legate al periodo Covid, eccetera, eccetera?
Sì, ora cominciano a esserci appunto sempre con queste lentezze di cui dicevi. Il 30 giugno, per esempio, che è tra pochi giorni, scendo lì a Roma, sono a Massa Carrara io, insomma, quindi vado verso sud, e lo presentiamo alla fiera, non mi ricordo come si chiama, dei libri dell'editoria indipendente al Brancaleone.
Ah, benissimo, benissimo, allora il 30 giugno è tra pochissimo, quindi ti aspettiamo.
Sì, sì. Beh, poi speriamo di aspettare anche il resto del concerto che abbiamo messo in piedi con Paolo Capodacqua, che appunto è il chitarrista storico di Claudio, un resto del concerto per cui appunto c'è una lettura scenica di una serie di brani del libro che condensano un po' tutto il percorso e l'itinerario di Claudio, alternata ovviamente a una serie di brani che cantiamo io e Paolo, e che suona prevalentemente solo Paolo, che è un chitarrista straordinario. Claudio diceva, lui è la mia orchestra personale, no? Effettivamente Paolo è un chitarrista che quando suona sembra veramente un'orchestra, quindi...
Benissimo, benissimo, allora speriamo di ascoltarvi prestissimo. Allora ci vedremo senz'altro il 30 giugno e tutte le novità, le varie informazioni si possono avere anche seguendoti sui social, no Marco?
Sì, sì, sono ahimè presentissimo su Facebook, questa malattia dell'epoca.
Ci tocca, insomma. Ci tocca, dai.
Ci tocca.
Lo dobbiamo fare, quindi dopo noi condivideremo tutti i link utili per seguirti e per seguire questo bellissimo, bellissimo progetto che è il libro Siamo noi a far ricca la terra, edito da Minimum Fax, uscito da poco. Io ti ringrazio Marco e chiuderei con La Domenica della Vita. Come mai hai scelto questo brano?
No, appunto, perché tu mi dicevi indicami un brano anche tuo da far sentire, e allora ho pensato alla Domenica della Vita perché è una canzone d'amore, ma è una canzone d'amore nel senso che dicevo prima, no? Claudio ha scritto tante bellissime canzoni d'amore dove l'amore appunto è una potenza che ti apre al mondo, no? Che potenzia il tuo essere e l'apertura al mondo. Quindi La Domenica della Vita è un po' questo, insomma, la Domenica della Vita è per dire ok, quando arriviamo alla fine, dopo aver fatto tutto quello che vogliamo, dopo aver fatto le nostre lotte, i nostri conflitti, che cosa resterà, no? Qual è il tempo che resta, qual è il senso di tutto questo? Sta negli attimi di abbaglio, di luce, no? Che ci accadono nella vita, e nella potenza dell'amore, no? Nel nostro prendersi selvaggio, c'è la potenza di un'intera rivoluzione del mondo, insomma, no? Che da lì però si deve sprigionare, questa è la diversità. L'amore non è una roba di coppia per cui il mondo viene fuori, viene chiuso fuori, ma l'amore è un rapporto che sprigiona energia, sprigiona potenza, e in questo senso sprigiona rivoluzione.
Bellissimo, mi sembra la chiusura ideale. Io ti ringrazio di cuore Marco, ti ringraziano anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Aperta. A prestissimo e grazie.
Grazie a te, grazie a tutti.
Perfetto, allora ascoltiamocela subito questa Domenica della Vita da Marco Rovelli.
L'incastro delle labbra, delle braccia, quel prendersi selvaggio senza fiato, e la divaricazione tra irruenza naturale e naturale protezione, e prendersi poi le misure, capire il posto di quel prendersi selvaggio, aspettare un respiro naturale dove torni passo passo lentamente col suo tempo quell'incastro. E tu sei sempre qui, come fosse un eterno lunedì, quando non c'è da lavorare, è quel giorno, senza misura, senza ragione, che spezza la metrica di una canzone, che scardina le porte e fa entrare il vento nella casa, che spazza via l'assedio ed ogni cosa sembra infinita. È la domenica della vita. Il tempo delle labbra rosse come ciliegie, sparate come palle di cannone, alla divaricazione tra bisogno artificiale e naturale relazione. E nel nostro prendersi selvaggio noi la facciamo adesso la rivoluzione, quella dei pianeti intorno al sole, quella danza furibonda che scuote tutte quante le parole. E tu sei sempre qui, come fosse un eterno lunedì, che non c'è più da lavorare, è quel giorno senza attesa, senza rimpianto, che fa inciampare come un'aritmia del cuore, che scardina le porte e fa entrare il vento nella casa, che spazza via la morte ed ogni cosa sembra infinita. È la domenica della vita. Sognato una casa devastata, un pupazzo dallo sguardo idiota, un santo incantato da un cielo in tempesta e la fine o l'inizio di una festa. L'uragano passava, la carne mordeva, il cielo tremava e la memoria di un bacio senza fine mi scuoteva. Era
La domenica della vita, un bellissimo brano dall'album Portami al confine di Marco Rovelli, che appunto ci ha raccontato come si è immerso nei mondi di Claudio Lolli. È veramente una bella chiacchierata. Allora ricordatevi il 30 giugno in quel del Brancaleone, un luogo sempre molto ricco di iniziative interessanti, nell'ambito della festa dell'editoria indipendente ci sarà anche Marco Rovelli con questo libro Siamo noi a far ricca la terra. Non ve lo perdete assolutamente. Io ora, ecco, voglio farvi ascoltare la primissima canzone che ho mai ascoltato di Claudio Lolli, che mi ipnotizzò, perché io la sentì alla radio, perché ricordiamo appunto che comunque negli anni 70 le radio libere erano una realtà importante anche per diffondere la musica indipendente, la musica come quella di Claudio, i cantautori, le canzoni di protesta, anche le notizie, le informazioni. Era proprio tutto un altro tempo, vabbè, è ovvio dirlo, insomma. Allora io per caso ero piccola e andò questo brano, io rimasi così, perché non lo so, lo sapete come succede quando una canzone vi... E poi ci ho messo degli anni a capire che era sua, che era di Claudio Lolli. Quindi ecco, ve la faccio ascoltare, spero che piaccia anche a voi. Questa è Michelle da Claudio Lolli.
Michelle, dei nostri pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti, e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michelle, dei nostri soldatini morti nella difesa eroica dei bastioni e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì. Ti ricordi, Michelle, del banco nero in terza fila che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Michel che a me piaceva, Garibaldi, ma tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michel, di come ti prendevo in giro per l'erre moscia che ti era rimasta? Solo ricordo della Francia e della tua prima casa, dei tuoi amici di lassù. Ti ricordi, Michel, di com'era esclusiva la tenerezza che ci univa e accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi, Michel, di come a me dispiaceva quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più? Ti ricordi, Michel, di quando i miei capelli corti ti davano fastidio e dicevi che se non la piantavo di fare il bambino tu con me non ci saresti uscito più? Ti ricordi, Michel, quel giorno che facemmo a pugni tornando a casa dalla scuola? La cartella appoggiata a una colonna, due passi dal palto. Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel il giorno che morì tua madre? Piangevi tanto che anche il cane che ti voleva così bene non aveva il coraggio di avvicinarsi un po'. Ti ricordi, Michel, che tristi erano quei giorni? Io non sapevo proprio cosa dirti e che confusione avevo in testa e che stupore sul tuo viso e che voglia di partire. Michel, quei due saluti alla stazione e i lacrimoni venir giù quando la macchina comincia a far pressione, tu dovesti salir su. Ti ricordi, Michel, che fretta che avevano tutti di far partire la vettura mentre lento il tuo vagone se ne andava, ritornava la paura. Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel?
Bellissima, veramente. È possibile sentire anche in questo brano appunto quanto la chitarra insomma abbia un ruolo fondamentale, centrale, direi. Insomma, sono veramente felice dei due ospiti di oggi che ci hanno regalato appunto delle storie che hanno ecco, non solo una dimensione personale ma una dimensione collettiva, così come deve essere, perché non è una frase antica quella che dice che il privato è politico, il personale è politico, ricordiamocelo. Allora, io ho finito il tempo a mia disposizione perché ovviamente incombe la sanificazione e dopo di me ci sarà l'ottima Vanessa Nex con il suo programma sul gaming Next Generation, dopo di lei dalle 16 Gianluca Polverari con Altern Italia. Vi ricordo che troverete il podcast dell'intera puntata di oggi e anche delle singole interviste sul sito di Radio Città Aperta questo pomeriggio, proprio giusto il tempo di tagliarle calde calde una cosa che faccio io come al solito, come faccio tutto quanto, dalla regia alla direzione artistica, la fonica, gli errori, faccio tutto io, lo so, sono così. Allora vi saluto, io ringrazio ancora di cuore veramente Paola Staccioli che ha presentato il suo libro Vivere la tempesta in lotta contro il cancro, e dopo di lei c'è stato Marco Rovelli appunto con il libro su Claudio Lolli, siamo noi a far ricca la terra. L'appuntamento con me è per venerdì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 12, Valori in Corso. Vi ringrazio ancora, vi saluto con questo brano di George Harrison nel remix uscito nel 2020, All Things Must Pass. Grazie a tutti e alla prossima settimana.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.